Il n'y a pas un peuple juif.
Non c'è un popolo ebraico, c'è una religione ebraica.
Il y a une religion juive.
Parole per molti particolarmente scioccanti. Shlomo Sand, professore di storia all'Università di Tel Aviv, ha suscitato clamore e scandalo con il suo libro diventato bestseller, Come fu inventato il popolo ebraico, un testo che si inserisce di forza e con valore scientifico nel dibattito sull'identità ebraica. Seguiamo dunque il suo ragionamento per capire la portata delle sue parole. Lei ci dice in un libro che il popolo ebraico è un'invenzione, ma quale scopo? E comunque l'ebraismo ha una sua cultura nella storia, pensiamo ad esempio alla grande cultura ebraica del Medioevo, ma non solo.
Che è assez extraordinaire come forza.
Vous devez savoir que c'est, vous savez que je suis précise. Pas seulement qu'il y a une culture juive, il y a une grande culture juive.
Guardi, voglio essere molto preciso. Non solo c'è una cultura ebraica, ma c'è una grande cultura ebraica. Ma è una cultura religiosa, attorno alle tematiche religiose. Tra l'altro con molte diversità, perché la cultura degli ebrei di Casablanca o Marrakesh non è la stessa che a Varsavia o Mosca. In comune c'è la religione, un elemento molto importante. Ma non si può usare il termine popolo per delle persone che non riescono neanche a capirsi perché parlano lingue diverse. E si vestono in modo diverso, mangiano cibi diversi, ascoltano musica diversa anche nelle cerimonie religiose. Così come c'è una diversità nel cristianesimo, c'è una diversità nel giudaismo.
Donc on peut dire comme il y a une diversité dans le christianisme, on peut dire qu'il y a une diversité dans le judaïsme.
Il messaggio agli israeliani è inequivocabile.
Avete creato un popolo ebreo e israeliano. Avete creato una nazione israeliana che ha una sua lingua, l'ebraico, che gli ebrei non parlavano. Woody Allen non potrebbe comunicare con me nella lingua nazionale. Avete creato un popolo ebraico. Perché non volete
ammettere? E tutta la costruzione nazionale semi-religiosa, semi-nazionalista, semi-razzista.
La costruzione nazionale sulla quale Israele si basa è una costruzione nazionale semi-religiosa, semi-nazionalista, semi-razzista. Utilizzo il termine razzista, nel senso che la ricerca del DNA ebraico mi ricorda il razzismo della fine del XIX secolo, che ha cercato di definire l'uomo bianco rispetto agli altri esseri umani del pianeta. Definire una nazione non tanto per un aspetto volontarista, quanto per l'origine essenzialista, è questo l'oggetto del mio tentativo di decostruire il mito. Un mito pericoloso perché continuare a dire che Israele è lo Stato degli ebrei porta a un impasse e ricorrere alla genetica per definire un essere umano all'inizio del XXI secolo è un'ironia della storia.
Mobilizzare la genetica per definire un essere umano al début del XXI secolo. C'est-à-dire, c'est ironie de l'histoire.
Ed è un aspetto che può scioccare.
Comme les laïcs ne sont pas religieux, et on parle sur les juifs in façon très générale.
Siccome i laici non sono religiosi, e siccome nella categoria ebrei si inseriscono quanti sono nati da altri ebrei, c'è chi cerca nella genetica la definizione stessa dell'essere ebreo. Per lei è scioccante. Per me lo è ancora di più. Alcuni dei miei studenti sono arabi, arabi israeliani. E lo Stato di Israele dice loro, io non sono il vostro Stato, siete il 20% della popolazione, ma io sono lo Stato degli ebrei svizzeri, che vivono a Basilea o Zurigo.
Je suis plutôt l'état des juifs suisses qui habitent à Bâle, à Zurich, etc.
Vous dites en gros, le peuple juif a été inventé.
Il popolo ebraico, dunque, secondo lei, è un'invenzione, pure esiste come realtà nella Bibbia.
È un'histoire, perché già nella Bibbia il esiste, ce peuple.
No, je crois que la Bible. D'ailleurs, ce n'est pas un livre, c'est...
Prima di tutto la Bibbia non è un libro ma una serie di libri scritti in epoche diverse con stili diversi. A un certo momento sono stati riuniti ed è stata creata una grande opera teologica. Non è un libro di storia e gran parte di quanto sta scritto sono delle leggende, dei miti che sono serviti a far nascere il primo monoteismo occidentale. È un libro di teologia che rispetto, ma non è un libro di storia.
La Bibbia non è un libro di storia, è un libro teologico. Moi je respecte... La Bible comme un livre théologique, pas historique.
Et vous êtes en train, par exemple, de nous dire que Moïse, l'Exode... Non
sarebbero dunque esistiti, secondo lei, né Mosè, né l'Esodo dall'Egitto?
Une sorte de synthèse de plusieurs choses. C'est-à-dire, je m'appuie sur les travaux des archéologues.
Non sono solo io. Io mi baso sul lavoro degli archeologi, israeliani e spesso sionisti. Ci dicono che l'Esodo non è esistito. Quando gli archeologi, 12 anni fa, sono arrivati a questa conclusione, è stato uno shock anche per me. Anche per me che ero cresciuto negli ambienti della sinistra radicale. Noi tutti credevamo che il regno del grande re Salomone fosse esistito. Oggi l'archeologia ci dice il contrario. Si tratta di miti. Né l'Esodo né il re Salomone sono mai esistiti.
Le basi delle découvertes archéologiche montrent che ni l'Exode e ni le royaume de David e Salomone n'ont pas existé vraiment. Et je me souviens à un certain moment, en travaillant, j'ai posé la question, est-ce que l'exil des Romains...
A un certo momento, lavorando a un mio libro, mi sono posto la domanda sull'esistenza dell'esilio degli ebrei da parte dei romani nel 70. È veramente esistito? Perché i romani non hanno mai avuto la pratica politica di esiliare dei gruppi o dei popoli? Non hanno mai esiliato un intero popolo? Sono stato alla biblioteca dell'Università di Tel Aviv, che ha un'enorme sezione di storia del giudaismo. Volevo trovare della documentazione sulla decisione di esiliare. Ero personalmente certo che avrei trovato qualche cosa. Non ho trovato nulla. Nessuna ricerca. Nulla. Mi sono rivolto a specialisti dell'antichità ebraica. Niente. Lei deve sapere che l'esilio è considerato un elemento fondatore dell'identità ebraica, israeliana, sionista. La risposta che mi è stata data è: non sono mai stati scritti lavori scientifici su questo avvenimento.
È juif, quindi hanno detto: on n'a jamais écrit de travaux scientifiques sur cet événement.
Dunque, in sostanza, non c'è stato, secondo lei, l'esilio degli ebrei sul quale si basa il concetto di popolo ebraico e la stessa identità ebraica. Ma allora la mia domanda è inevitabile. E l'articolo su due punti. Come spiega l'esistenza di forti comunità ebraiche in Africa settentrionale, in Spagna o in Europa orientale? E poi, dove sono finiti gli ebrei rimasti in Palestina?
Sulla questione avec comment il y a tellement de juifs, surtout a partir de premier siècle avant Jésus-Christ.
L'esistenza di numerose comunità ebraiche in tutto l'impero romano, già a partire dal primo secolo avanti Cristo, è dovuta al fatto che, contrariamente a quanto si pensa, il monoteismo ebraico faceva del proselitismo. Aveva natura simile a quella che avrebbero adottato poi gli altri due monoteismi. Il cristianesimo, quando arriva al potere nel IV secolo, mette gli ebrei di fronte alla scelta: scomparire o smetterla di fare del proselitismo. La stessa cosa succederà sotto l'Islam. L'immagine che abbiamo oggi di un ebraismo che non ha mai cercato di convertire è sbagliata. Basti pensare al regno dei Maccabei. Dunque, in sostanza, gli ebrei sono in gran parte discendenti di popolazioni che si sono convertite all'ebraismo. Le mie parole hanno suscitato un grande scandalo.
Converti al giudaismo. E voilà, c'était le scandale, il primo scandale. J'ai été attaqué parce que j'ai dit qu'on ne peut pas expliquer la présence tellement massive des Juifs de l'Europe.
Sono stato attaccato perché ho semplicemente detto che non si può spiegare la presenza massiccia di ebrei in Europa in altro modo. Prenda l'esempio dei Khazari, il più grande impero ebraico. Così si spiega la presenza massiccia di ebrei nell'impero russo del XII, XIII e XIV secolo.
E XIII secolo, XIV secolo, senza l'esistenza di questo impero juifo.
E poi il deuxième aspect,
il secondo aspetto, che ne è stato degli ebrei rimasti dunque, secondo lei, nelle terre di Palestina?
Parti di anciens hébreux o juifs, se vous voulez, si convertirà la première étape o un parti au cristianisme.
Parte si è convertita al cristianesimo all'epoca di Bisanzio, mentre gran parte si è poi convertita all'Islam. Gran parte delle popolazioni si sono convertite all'Islam per paura, interesse, convinzione. Poco importa le ragioni. Non dico che tutti i palestinesi siano discendenti degli ebrei, ma dico che le possibilità che un membro di Hamas a Hebron abbia come antenato degli ebrei è mille volte superiore a quella che ha gran parte degli ebrei del mondo, incluso il sottoscritto.
Je crois que les chances que un membre de Hamas a Hebron sera le descendant plus direct des anciens juifs est mille fois plus grande que la plupart des juifs du monde, inclus moi-même. Aujourd'hui, avec le Shoah et après le Shoah, oui, les mémoires jouent.
Oggi, dopo la Shoah, la memoria occupa una parte importante nell'identità ebraica. Ma vede, un'identità che si basa sulla tragedia può diventare perversa. Con la scomparsa delle utopie nel mondo occidentale, assistiamo a un ripiegamento comunitario pericoloso.
On a une situation de repli communautaire dangereux. Je ne veux pas vivre dans un état qui se définit juif.
Non voglio vivere in uno stato che si definisce ebreo in quanto ebreo. Se sono ebreo in uno stato che si definisce tale, sono privilegiato rispetto ad altri. E siccome so quanto gli ebrei abbiano in passato sofferto di non essere tra i privilegiati del mondo cristiano, insisto nel dire che non sono ebreo, ma israeliano.
J'insiste che je ne suis pas juif, surtout parce que je suis israélien.
Le tesi del professor Sand sono considerate da molti scioccanti, anche perché hanno una forte componente scientifica e in buona parte trovano appoggio sui lavori degli archeologi. Cerchiamo a casa di David Cassuto, ex vice sindaco di Gerusalemme, di orientamento ortodosso.
Quello che può essere invece più discutibile, ed è discusso anche in Israele, è per esempio la realtà o il mito che è contenuto nel messaggio dell'ebraismo, nella Torah sostanzialmente, no? Ci sono per esempio degli storici, degli archeologi che dicono: ma in fondo l'esodo dall'Egitto non c'è mai stato, Mosè è un personaggio mitico. È un dibattito importante secondo lei o è del tutto marginale?
Senz'altro marginale. Il gruppo che dice, diciamo, gli interpretatori della Bibbia che parlano del mito, anche se hanno ragione, il mito ormai è parte dell'esistenza ebraica.
Dunque non è importante che Mosè sia esistito, no, ma è importante, che viva nella società israeliana.
Proprio così, così, questo è il punto. Il fatto che dentro la società, che il bambino che studia a scuola studia di Mosè, nonostante che la maestra sia del tutto laica e non abbia nessun interesse a spiegare, però per tutti, Mosè, anche se è un mito, oggi c'è una grande discussione fra l'Università di Tel Aviv e l'Università di Gerusalemme. L'Università di Tel Aviv dice che l'archeologia non dimostra l'esistenza del re David. L'Università di Gerusalemme lo trova negli scavi. Allora, chi ha ragione? Non ha nessuna importanza. Nessuna importanza, perché il re David c'è anche se non è esistito in sangue e ossa.
Rimane aperta dunque la questione dell'identità ebraica.
Oggi essere ebreo per il mondo è essere un residuo dell'Olocausto, della Shoah. E invece questo non è vero, questo è uno sbaglio. Essere ebreo è molto più antico, molto più interessante, molto più importante. Essere ebreo vuol dire essere alle radici della cultura mondiale. Oggi si parla che la cultura base del mondo occidentale è la cultura greco-romana, e invece non è vero, è l'ebraismo che ha alle basi della cultura occidentale. Tutto quello che è, diciamo, la cultura sociale, culturale del mondo occidentale deriva dalla Bibbia.
Un popolo, un Dio, una terra. Tutti elementi, secondo lei, ancora validi per definire l'identità degli ebrei?
L'unico parte del trio è la terra, che non è detto che debba essere. Questo, noi siamo vissuti senza terra per 2000 anni e il popolo ebraico è rimasto, è esistito per sempre senza terra. E questo dice che la terra non è una condizione sine qua non.
E questo però per i sionisti, per il sionismo lo è.
Certo, certo, il sionismo, il momento che abbiamo visto che senza terra noi siamo perseguitati, allora abbiamo creato il concetto dello Stato ebraico. E in quel momento noi abbiamo fatto di tutti per arrivare allo Stato.
La terra, la ragione del contendere e dei conflitti lunghi oltre 70 anni. Pierpaolo Pinas Punturello, rabbino ortodosso.
Il sionismo territoriale, che poi diventa politico ad un certo punto della nostra storia, ha comunque le sue radici in una profonda, un profondo legame del popolo ebraico con la terra di Israele, che non è semplicemente un legame storico perché la Torah ne parla, è un legame imprescindibile. Nei momenti più assurdi della propria storia, gli ebrei hanno concluso la cena pasquale dicendosi l'anno prossimo a Gerusalemme, anche in contesti nei quali era impensabile. Nel ghetto di Roma del 600 era impensabile potersi dire l'anno prossimo a Gerusalemme, perché era fuori da ogni tipo di proiezione o di sogno. Ad un sionismo, come dire, spirituale, noi abbiamo poi un sionismo territoriale, e quindi ad un sionismo religioso abbiamo un sionismo territoriale. Io credo che la nostra generazione, o meglio la generazione che dai primi del Novecento in poi ha voluto fortemente, anche religiosamente, un ritorno alla terra dei padri, ha semplicemente creato di nuovo una realtà storica pre-diaspora, che era la realtà storica nella quale gli ebrei avevano sempre vissuto, una realtà storica dove la terra fa parte dei ritmi religiosi. Se lei guarda le festività ebraiche, hanno un messaggio costantemente agricolo legato a questa terra. Che le posso dire? All'interno del rituale delle preghiere quotidiane ebraiche si cambia la richiesta per la pioggia o la richiesta per la rugiada a seconda delle stagioni, ma sono stagioni legate a questa terra. Cioè, paradossalmente, un ebreo di Johannesburg dall'altra parte dell'emisfero prega per la pioggia quando la pioggia è in Israele, quando da lui è completamente un'altra stagione. Questo perché? Perché la terra di Israele è un elemento imprescindibile della nostra identità.
Il sionismo si è certamente rafforzato con gli anni, sono in pochi ad accettare di rimettere in discussione l'intangibilità dell'entità territoriale, tra questi però i gruppi della sinistra pacifista, ma anche alcuni ultraortodossi, come i Neturei Karta, che da Gerusalemme a New York denunciano l'occupazione delle terre palestinesi.
Non ha niente a che vedere con il giudaismo, dobbiamo smettere l'occupazione. Non c'entra con la religione, non ha niente a che vedere con la nostra religione. Preghiamo per la gente a Gaza, vogliamo una Palestina libera. Ogni giorno sentiamo dei crimini commessi dallo Stato di Israele. Questo è vietato dalla Torah e dai 10 comandamenti, che ci dicono non uccidere, non rubare.
Il rabbino Punturello, pur essendo ortodosso, manifesta una posizione molto flessibile sulla questione della terra di Israele. A livello, diciamo, di consapevolezza religiosa, come si affronta la questione che ci sono altri popoli che ambiscono questa terra?
Ma questa terra da sempre è stata anche di altri popoli, è una terra condivisa, non è lì che purtroppo dobbiamo cadere per forza nella scelta politica, è una terra nella quale da sempre i figli di Abramo hanno vissuto insieme, ed erano Ismaele e Isacco, dopodiché abbiamo Esaù e Giacobbe, come dire, la compresenza. E c'è sempre stata, c'è stata anche una distanza, ci sono anche stati degli scontri, non è questo, la Bibbia ce li racconta tutti e non li tace. Pretendere che questa terra sia solamente una terra ebraica significa anche forse snaturare la terra. È la terra dove è nato il popolo ebraico, è la culla geografica della nostra identità, ma non solo. E su quel non solo andrebbe posta molta attenzione. D'altronde lo Stato di Israele, per quanto con politiche molto diverse, ha al suo interno tantissime altre minoranze.
La terra, nelle parole del rabbino riformato Levi Weimann Kelman.
I feel I am blessed and we here in Israel are blessed to have.
Qui in Israele siamo tutti benedetti dal fatto di vedere le parole dei profeti realizzarsi nella vita, come le parole di Isaia, che immagina la terra di Israele distrutta, ricostruita. Giovani, bimbi e vecchi nelle strade di Gerusalemme, come descritto nel libro di Zaccaria. Quando esco e vedo i bimbi giocare nelle strade, penso a quanto siano realizzate le parole dei profeti. Ogni giorno è per me un privilegio vivere qui, nella terra di Israele. Per capire la Bibbia devi venire qui a vedere.
Un
popolo che, malgrado le analisi del professor Shlomo Sand, si definisce come tale, un riferimento religioso, la Torah, una terra che però è ambita da altri, con almeno altrettanta legittimità storica. Parliamo, naturalmente, dei palestinesi. Ecco che si pone la questione della democrazia e dell'ebraismo nella sua veste sionista, quasi fossero in fondo un ossimoro, una contraddizione di termini. Sentiamo Davide Cassuto.
Prima di tutto c'è una verità in questo modo di vedere le cose. Uno che vuole essere ebreo è dedicato a essere ebreo anche se l'ebraismo non è totalmente democratico. Essere una democrazia è una cosa molto importante nel mondo moderno. Essere ebreo è un mondo molto più antico del mondo moderno, quando ancora la democrazia non esisteva. Io penso, io come me, ebreo, italiano, israeliano in questo momento, io penso che la democrazia sia il miglior modo di vivere e di governarsi nel mondo moderno. Però devo trovare la maniera di fare combaciare la mia volontà di democrazia col mio modo di vedere ebraico.
Ma è possibile? Penso soprattutto in termini di prospettiva, di futuro. C'è una questione, per esempio, demografica. Si può pensare che lo Stato rimane ebraico fino a quando, magari sarà per sempre, però fino a quando la maggioranza della popolazione è ebrea. Ma se non dovesse essere ebraica la maggioranza della popolazione, si porrebbe un problema, perché lì si tratterebbe di scegliere tra la democrazia
e allora noi dobbiamo fare in maniera, siccome io tengo alla democrazia, fare in maniera di essere sempre la maggioranza.
Nel nostro viaggio all'interno dell'identità ebraica non abbiamo voluto addentrarci nel dibattito politico, eppure è sempre lì in agguato una lunga ombra che si allunga su Israele e sul popolo che rivendica la stessa terra, quello dei palestinesi, da decenni confinato nella discriminazione e nell'esilio. Le parole del rabbino Levi Weimann Kelman ci aiutano a capire quanto, malgrado irrigidimenti e radicalizzazioni, per molti ebrei israeliani la questione rimanga costantemente una ferita morale aperta.
We end every service in my congregation with a prayer for peace that we recite in both Hebrew and in Arabic.
Terminiamo ogni servizio della nostra congregazione con una preghiera per la pace recitata in ebraico e in arabo. Non abbiamo un'agenda politica, ma nella nostra congregazione siamo favorevoli alla soluzione dei due stati su questa terra. Al tempo stesso dico che sono privilegiato perché ho vissuto il ritorno degli ebrei su questa terra e la conquista della sovranità ebraica nella terra di Israele. Ma è inconcepibile per me che Dio ci ha dato questa terra e che noi opprimiamo i palestinesi. Io penso che ebrei e palestinesi siano stati scelti da Dio per mostrare al mondo che si può vivere assieme e condividere assieme questa terra.
To show the world that it is possible for us to figure out a way to live together and share this land together.